머리 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 멈춰
Ed eccoci qui ragazzi, tornati a Morio Cho Radio, il Giappone a puntata di radio. Oggi puntata un po' particolare perché purtroppo non c'è nessuno qui con me, sono da solo, Francesca ci ha lasciato, no, sta semplicemente, non sta molto bene e quindi oggi vi dovete sorbire la mia noiosissima voce. Oggi parliamo di numerosissime cose, la prima parte sarà una piccola parentesi videoludica dove parliamo un po' di Pokémon anche, e nella seconda parte invece vorrei parlarvi un po' di musica, perché nonostante noi ci concentriamo spesso su manga e anime, il Giappone ci offre tanto dal punto di vista dei media, e la musica è una cosa a cui io tengo tantissimo. Parleremo anche un pochettino della Corea perché sono un fanboy, però questo è un altro discorso, e poi alla fine faremo una parte un po' più diciamo di notizie un po' più classiche, ecco. E oggi che sono da solo, poi soprattutto scriveteci al numero 331 14 38 923 per farci sapere cosa ne pensate. Almeno non mi viene voglia di spararmi in testa a parlare 40 minuti da solo. Volevo parlarvi oggi di Shadow of the Earth Tree, che è il DLC che uscirà di Elden Ring. L'uscita è prevista per il 21 giugno 2024 e tranquilli ragazzi, nonostante ormai finalmente siamo entrati nella nuova gen di console, il DLC sarà disponibile anche per coloro che hanno acquistato, come me d'altronde, Elden Ring per PlayStation 4 e non hanno la possibilità di comprare una PlayStation 5. E il DLC sarà sicuramente qualcosa di interessante. Elden Ring è un gioco che ha rivoluzionato completamente il medium, ricordiamo Game of the Year per il 2022 e non a caso è un open world in stile From Software, quindi Soulsborne like, con tutte quelle meccaniche di combattimento complesse e quella lore stratificata sotto le descrizioni e non tanto dalle cutscene e da cose che puoi vedere effettivamente a schermo. E questo gioco è stato importante perché ha fatto vedere che un gioco come in stile From Software può essere fatto su larghissima scala. Elden Ring è un open world che ti dura centinaia di ore per completarlo al 100% una volta e non platinarlo. Per platinarlo io ci ho messo quasi 300 ore e quindi ci vuole effettivamente un bel po' per giocare, e From Software ha dimostrato che questa cosa si può assolutamente fare. Il DLC dovrebbe parlare di Mikela, un'entità che non abbiamo troppo conosciuto all'interno del gioco principale. Doveva essere una specie di semidio all'interno di un bozzolo che forse stava dormendo, però era un infante e non abbiamo capito molto cosa è successo, e speriamo che ce lo faccia capire questo DLC appunto. Come ultima cosa volevo parlarvi di una cosa che avevamo accennato già qualche puntata fa, ovvero Pokémon ZA. Abbiamo fatto una piccola introduzione sul Pokémon presente che c'era stato e su quello che poi era stato Leggende Pokémon ZA, ma oggi volevo farmi delle domande sul perché, nonostante sia così tanto atteso, ai tempi non uscì mai Pokémon Z, ma uscirono solo Pokémon X e Y. E una delle cose che viene in mente subito è che c'era il 20° anniversario di Pokémon. Di conseguenza probabilmente Pokémon Company e Game Freak hanno voluto concentrarsi sui festeggiamenti per quell'anno e non tanto sull'uscita di un nuovo gioco con una nuova storia, con una nuova lore, eccetera. Tra l'altro in quegli anni si stavano facendo anche i remake di Hoenn, di conseguenza non c'era tanto spazio anche per un ulteriore gioco e quindi un'altra parte. Inoltre diciamo che dopo la quinta generazione, quindi Bianco e Nero, dove c'era stato, ricordiamolo, un cambio totale su diciamo, come veniva percepito il gioco Pokémon in sé, con temi molto più seri, con un rifacimento completo del Pokédex da zero, e proprio voleva essere un cambio di prospettiva, ma quei giochi non hanno venduto moltissimo, di conseguenza The Pokémon Company in primis e di conseguenza anche Game Freak hanno dovuto fare un ritorniamo sui nostri passi, facciamo un gioco con toni molto più infantili, diciamo, molto meno impegnati, e di conseguenza spazio per un Pokémon Z che molto probabilmente tratterà temi molto più pesanti come guerre o storia abbastanza deep, perché comunque l'impronta di quella cosa anche in Pokémon X e Y c'era, ricordiamo personaggi come AZ, chissà come mai Pokémon Leggende Pokémon ZA si chiamerà così, chi lo sa. Ricordiamo personaggi come lui, appunto, che erano molto diciamo depressi, possiamo dirlo così, un personaggio millenario che aspetta un Pokémon che aveva perso durante la guerra, insomma è qualcosa di veramente pesante, che forse per un gioco che voleva tornare ai temi bambineschi che erano quelli un po' delle prime generazioni non aveva molto spazio, soprattutto anche dati i motivi che abbiamo detto prima. Quindi speriamo che Leggende Pokémon ZA uscirà e sarà bello, e speriamo con tutto il nostro cuore. Psyche and the Bluebeard's Wife, loro erano le Seraphim. Sì, Morocho Radio, il Giappone ha portato agli radio, però anche la Corea non scherza. Infatti oggi volevo fare una piccola parentesi su questo mondo. Ho messo le Seraphim non a caso perché hanno fatto uscire quest'anno il loro album Easy, che è stato un po' divisivo perché ha portato delle sonorità un po' più americane. Questa veniva dal loro precedente album Fearless del 2023,
A parte che è una canzone con un titolo che è impronunciabile e non so come ho fatto a dirlo senza impappinarmi, ma come avete sentito le sonorità, nonostante siano abbastanza poppeggianti, non sono le classiche sonorità da musica americana a cui siamo abituati. Con il loro nuovo album Easy invece si sono spostate verso questa parte qui molto probabilmente in vista del 13 e del 20 aprile. Voi vi chiederete perché del 13 e del 20 aprile? Perché ci sarà il Coachella e loro saranno lì a performare. Io non vedo l'ora, personalmente avrete intuito probabilmente che sono un grandissimo fan, ho anche il disco della canzone che abbiamo appena mandato e di conseguenza non vedo l'ora di riuscire ad ascoltarle e a vederle, perché loro sono delle grandissime performer che hanno una grandissima presenza scenica, sono delle grandissime ballerine. Quindi a questo punto ci risentiamo il 13 e il 20 aprile perché dopo il Coachella ci farete sapere cosa ne pensate di queste performance delle Seraphim. Un'altra cosa di cui volevo parlare sempre sul mondo del K-pop è il ritorno di Hyeon nelle Baby Monster. Le Baby Monster sono un gruppo della YG Entertainment, della stessa agenzia delle Blackpink per capirci. E Hyeon era mancata al debutto di questo gruppo per motivi di salute, un gruppo che ha debuttato a fine 2023. Era mancata per motivi di salute e solitamente quando succedono queste cose chi è nel mondo del K-pop lo sa che bene o male non ritorneranno mai. E invece YG ci ha stupito, perché Hyeon debutterà e tornerà per l'album previsto per il 1 aprile. Speriamo non sia uno scherzo a questo punto. Anche qui mi raccomando, fateci sapere cosa ne pensate. Fatemi sapere cosa ne pensate, perché io sono un fan sfegatato soprattutto di loro, perché sono molto forti e quindi niente, fateci sapere poi cosa ne pensate. Verranno tra l'altro rilasciate anche delle versioni di Better Up e Stuck in the Middle, in cui sarà presente anche Hyeon. Sono le due canzoni che hanno fatto uscire le Baby Monster prima appunto del debutto di Hyeon, mentre lei stava ancora male. Quindi aspetteremo con ansia che lei ritorni. Un altro album, tra l'altro, che ha fatto un sacco di scalpore è Two delle G-Idol, che è sempre in cima alle classifiche. Pensate che tutte le canzoni di questo mini album sono in top 50 di Spotify Corea, e l'album è uscito più di un mese fa. Diciamo che hanno fatto il loro e stanno continuando a fare il loro. Le G-Idol non ci sorprendono mai. Tra l'altro io sono felicissimo di loro e felicissimo di Uki. Tra l'altro l'ho anche vista alla sfilata di Fendi qui alla Fashion Week di Milano. Mi sono messo fuori ad aspettarla ed è stato veramente fantastico. Purtroppo non è riuscita a firmare nessun autografo e a fare nessuna foto, perché era circondata da bodyguard e doveva scappare. Però comunque vederla così carina, gentile e disposta, anche dispiaciuta per non poter fare foto e autografi, è stato comunque molto bello. Ma direi che per la Corea abbiamo finito qui. Io passerei al Giappone, perché venerdì 29 marzo in via Bruschetti 11 al Rock and Roll di Milano, per chi non lo conoscesse è un locale dove si fanno numerosi live, è un pub sopra c'è un pub e sotto nello scantinato vai lì ad ascoltare musica dal vivo di band emergenti. C'è la Japanese Night, quindi ci sarà un rock come non l'avremmo mai visto, un rock giapponese per chi non è fan. Per chi non è fan, dopo ascolteremo anche una canzone in tema di un gruppo che si chiamano Hanabi, e sono quattro ragazze che io adoro, le ho anche viste live al Legend Club di Milano. E sarà free entry, quindi a questo punto vi aspettiamo. Io sicuramente sarò lì, quindi se volete incontrarci, scambiare qualche chiacchiera con me, che non sono nessuno, lo facciamo. E, comunque sarà free entry l'ingresso, poi ci sarà una serata con il DJ e si starà lì fino alle 5 del mattino, quindi sarà una serata a tutto tondo. Ma io direi che a questo punto ve la possiamo veramente fare sentire la canzone. Il titolo in giapponese non sono riuscito a tradurlo, è Be the Gal Early Summer Version. Loro sono le Hanabie, quattro ragazze direttamente dal Giappone. Sunshine, 家から出ない。 Le mie amatissime Hanabi con Be The Gal Early Summer Version. Questa canzone è, possiamo dire, speciale per me, perché è stata la prima canzone con cui hanno aperto il live, alla quale sono andato a vederle al Legend Club di Milano. Mi sono innamorato di ognuna di loro. La cantante che l'avete sentita scrimmare così potentemente, ricordiamo, è alta 1,47. Sì, è alta 1,47. Comunque questo era un assaggio di quello che potrebbe esserci alla Japanese Night, al Rock and Roll di Milano, dopo il live degli Anime Rage. Sarà il primo live di questa band che ho conosciuto su Instagram da pochissimo, e sono super curioso di sentire cosa saranno in grado di fare, perché porteranno un sacco di cover anime, quindi porteranno canzoni in lingua originale dei nostri cartoni più amati, e dopo nel DJ set probabilmente sentiremo qualcosa come le Hanabi e le Baby Metal e tutto quello che noi amiamo del nostro Giappone. Ma adesso chiudiamo la parentesi musicale che c'è stata e passiamo a una parentesi un po' più possiamo dire seria, perché giovedì al largo di Fukushima, ovviamente in Giappone, è stata registrata una scossa di magnitudo 5.8 nella stessa zona in cui ci fu lo tsunami del 2011. L'agenzia meteorologica giapponese ha reso noto che la scossa di terremoto è avvenuta in mare e ha colpito la prefettura di Fukushima e altre zone nella parte nord-orientale dell'isola, tra cui tra l'altro la scossa si è percepita anche a Tokyo, ed è avvenuta alle ore alle mezzanotte 14 all'ora locale di venerdì 15, quindi per noi era giovedì. E la scossa di terremoto è stata, come ho detto prima, avvertita anche a Tokyo, e ha fatto ricordare purtroppo il devastante terremoto del 2011 dove la prefettura di Fukushima fu colpita l'11 marzo del 2011, appunto, da un terremoto di magnitudo 9.1 al quale poi è stato seguito uno tsunami che ha fatto centinaia e centinaia di morti. Fortunatamente al giorno d'oggi non si registrano feriti per la scossa avvenuta tra giovedì e venerdì, quindi speriamo che quello dell'11 marzo del 2011 sia solo un ricordo lontano e che non ci siano conseguenze di nessun tipo per l'isola. Sappiamo che il Giappone è solito a registrare terremoti, però sappiamo anche che è pieno di ingegneri che sanno il fatto loro e che sono riusciti a costruire quei grattacieli incredibili senza, diciamo, facendo in modo che siano in grado di reggere quasi qualsiasi tipo di terremoto. E proprio per parlare di tragedie e di cose che ci fanno dispiacere, è morto a 100 anni Shigeichi Nejishi, che molti di voi si chiederanno chi sia, perché è un nome che non è molto noto, ma è colui che ha inventato il primo karaoke come lo conosciamo noi. La sua scomparsa risale al 26 gennaio scorso, ma la notizia è stata resa nota solo in questi giorni. E la sua idea, appunto, è quella da cui nasce il karaoke. Lui aveva avuto l'idea che poi avrebbe condotto questa pratica alla fama grandissima che ha, specialmente tra le persone di etnia orientale. Sappiamo che anche in Paolo Sarpi, qui a Milano, che per chi non lo sapesse è Chinatown in sostanza, è pieno di posti dove si può fare il karaoke, dove puoi affittare una stanza, dove hai la tua console, dove metti le tue musichettine e canti e loro ti danno un po' da bere. Comunque è molto molto orientale come pratica. Shigeichi era appassionato di canto, ma uno dei suoi dipendenti gli fece notare che le sue abilità canore alla fine non erano poi così grandi. Allora lui ebbe un'illuminazione: e se potessi inserire la mia voce in una colonna sonora, qui cito le sue parole, decise quindi di dare vita alla Sparko Box, che era una specie di scatola elettronica molto rudimentale, che riuniva insieme un microfono, un altoparlante e un registratore, che poi venivano accompagnati da una base musicale strumentale, e quindi poi dà vita appunto al karaoke come lo conosciamo noi. Quell'idea si rivela essere vincente e la Spark Box poi fu immediatamente installata all'interno di centinaia di bar, hotel, ristoranti. Se state ascoltando Mojo Show Radio vuol dire che probabilmente del Giappone ne sapete un po' qualcosa, sapete benissimo quanti ristoranti, bar sono pieni di karaoke e è tra l'altro una parte molto divertente del Giappone vedere i salaryman o comunque le persone che lavorano così molto serie durante il giorno, durante mentre si viaggia in metro, e poi la sera dopo un bicchiere di sake prendono in mano il microfono e sono le persone più solari, felici e gioiose che voi abbiate mai incontrato, che voi potreste mai incontrare nella vostra vita. Purtroppo la Spark Box, che fu inventata da Negishi, non fu mai brevettata da colui che la ideò. Infatti furono altri imprenditori a rendersi conto di quanto fosse brillante questa idea, tra cui Daisuke Inoue, che fu considerato a lungo il vero padre del karaoke. Infatti fu lui che ebbe l'idea di unire le voci e le basi registrate da poi mettere insieme alle canzoni. Negishi quindi abbandonò il mercato del karaoke nel 1975 perché fu sopraffatto dai contenziosi con i musicisti che poi si sentivano defraudati del loro lavoro. Il karaoke però, come sappiamo, ormai è diventato famoso in tutto il mondo, come dicevo anche qui a Milano, non c'è bisogno di andare fino in Giappone per poterlo diciamo gustare in tutte le salse e quindi appunto ringraziamo il maestro per quello che ci ha dato. Ed eccoci qui arrivati alla fine di questa puntata un po' più particolare, come vi avevo detto, perché sono da solo e quindi ho diciamo vi ho portato un po' all'interno delle mie passioni, le notizie, la musica, quindi con il K-pop, ma anche il rock giapponese, e poi i videogiochi, che purtroppo non abbiamo mai avuto l'occasione di parlarne, nonostante siano un qualcosa di fortissimo in Giappone. Ricordiamo, Kojima è un dio nell'ambito videoludico, Death Stranding e oddio, adesso mi viene un lapsus, Metal Gear Solid, ecco, non mi veniva, meno male che mi è venuto, perché sennò avrei fatto una figuraccia. Comunque vi ricordiamo di seguirci, grazie alla regia che mi fa gli applausi per questo salvataggio in corner e vi ricordiamo noi comunque di seguirci su tutti i social. Vi ricordiamo tra l'altro che potete scriverci al numero WhatsApp 331 14 38 923. Vi ricordiamo che quando se mai mancherà qualcun altro alle puntate di scriverci, perché io adesso chiudo la diretta e mi metto a piangere perché ho parlato per 40 minuti da solo, non so più cosa fare. Noi vi ricordiamo comunque, cioè io vi ricordo comunque, che noi ci risentiamo tutti i lunedì dalle 11.50 alle 12.30 circa. Speriamo settimana prossima di trovarci ancora con Francesca. Vi ringrazio per averci ascoltato. Ciao.
Morio Ciao Radio, il Giappone a portata di radio.